Per gli speciali di Radio Alfa proponiamo l'incontro al Museo Mast di Castel Goffredo nell'ambito di un tè al museo, dal titolo «Invece di voltarci indietro, guarderemo avanti», Don Primo Mazzolari, profeta del Novecento, a cura dello storico Giovanni Telò, direttore del settimanale La Cittadella.
L'argomento per me veramente familiare è quello della figura di Don Primo Mazzolari, del quale quest'anno ricorre il 60° anniversario della morte. Don Mazzolari, nato vicino a Cremona nel 1890, è morto a Cremona il 12 aprile del 1959. È una figura importantissima, non solo per la nostra terra, perché lui, come vedremo, è stato parroco prima a Cicognara di Viadana e poi a Bozzolo, quindi è una figura importante non solo per il Mantovano, ma direi che è un personaggio di rilievo nazionale per quanto riguarda la storia dei cattolici in Italia nel corso del Novecento. Anzi, padre David Maria Turoldo aveva detto che se Mazzolari, anziché essere vissuto in Italia, fosse vissuto in Francia, dove c'era nella prima metà del Novecento un clima culturale molto più vivace rispetto a quello italiano, Don Mazzolari sarebbe addirittura, secondo lui, un personaggio di importanza europea. Ecco, allora stasera noi racconteremo un po' la vita e le vicende di questo prete, di questo sacerdote, e per ripercorrere la sua vita e la sua esperienza ecclesiale, sociale, culturale e anche in parte politica, farò riferimento a una ventina di diapositive che ho scelto e che in questo modo ci consentiranno di addentrarci in maniera più agevole e più anche accattivante nelle vicende di questo sacerdote. Eccolo, vediamo qui, in questo ritratto, Don Mazzolari, che proviene dalla collezione di immagini della fondazione intitolata Don Mazzolari, che ha la propria sede a Bozzolo, dove lui è stato parroco dal 1932 fino al 1959, anno della morte. Per cui queste fotografie che noi vedremo questa sera provengono direttamente dalla collezione, dall'archivio della Fondazione Mazzolari, non sono prese da internet o da qualche altra parte, ma appartengono proprio a questa importante fondazione, dove sono conservati tutti i libri di Mazzolari, quelli della sua biblioteca, e poi c'è un archivio molto grande, molto vasto, molto importante, perché Mazzolari ha avuto rapporti, come vedremo in parte anche questa sera, con tantissime persone, sia ecclesiastici come anche laici, ma per laici si intende non soltanto laici cattolici, ma anche laici nel senso stretto del termine, perché è stato un personaggio importante anche dal punto di vista culturale, è stato anche scrittore, ha pubblicato tante opere, e quindi negli anni in cui lui è vissuto molti guardavano a lui come punto di riferimento sia culturale sia ecclesiale, e poi anche per ricevere delle sollecitazioni di varia natura. Ecco, andiamo avanti con le fotografie. Ecco, questa è un'immagine che è stata scattata da un soldato mantovano e che si riferisce alla Prima Guerra Mondiale. Io salto per motivi di tempo tutto il periodo della formazione di Mazzolari, che sarebbe importantissimo da affrontare, ma questa sera non ne abbiamo il tempo, E allora siamo costretti un po' a fare le cose in maniera veloce, in maniera un poco galoppante. Ecco, questa, come dicevo, è un'immagine che si riferisce alla Prima Guerra Mondiale. È stato un evento importante e al tempo stesso drammatico della storia mondiale del Novecento. Anche qui non abbiamo il tempo per addentrarci nei particolari, ma guerra mondiale significa che ha coinvolto tutto lo scacchiere internazionale. Pensate che la Prima Guerra Mondiale ha fatto 15 milioni di morti. Pensate che è stata una guerra che in massima parte si è combattuta in trincea. È stata anche una guerra che ha visto l'impiego in maniera purtroppo sorprendentemente nuova di macchine, di strumenti bellici che hanno proprio sprigionato in maniera negativa tutta la forza della violenza, perché indubbiamente anche i mezzi meccanici che vennero impiegati durante la guerra contribuirono a fare della Prima Guerra Mondiale quella che Benedetto XV, il Papa di allora, aveva definito l'inutile strage. Ecco, Mazzolari partecipa alla Prima Guerra Mondiale come cappellano militare, ed è favorevole alla guerra, perché è convinto che attraverso quell'avvenimento si sarebbero potute cambiare diverse cose, sia dal punto di vista sociale come anche dal punto di vista politico. Ma poi rimarrà sconcertato dagli sviluppi e dagli esiti della guerra, perché al fronte lui si renderà conto proprio che la guerra era ed è un massacro, una carneficina. Tra l'altro aveva visto morire in guerra anche un fratello che si chiamava Peppino, e indubbiamente anche questa pagina di vita familiare aveva contribuito poi per lui a ripensare alla guerra e a passare da interventista, cioè uno, come si diceva poc'anzi, favorevole al conflitto, a un uomo che invece arriverà a ripudiare totalmente la guerra e a pubblicare alla metà degli anni 50 quel celebre libro, lo vedremo più tardi, più avanti, che si intitola Tu non uccidere, e che è una condanna senza possibilità di appelli nei confronti della guerra. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'immagine come la prima che proviene dalla Fondazione Mazzolari di Bozzolo e che ritrae Don Primo, parroco a Cicognara. Finita la guerra, Don Mazzolari, diciamo così, ritorna a fare il prete, in mezzo ai parrocchiani, in mezzo alle popolazioni della diocesi di Cremona, perché lui era della diocesi di Cremona, anche se ha svolto la sua esperienza come parroco in provincia di Mantova. Sapete che c'è tutta la zona a destra dell'Oglio che, pur essendo in provincia di Mantova, però appartiene storicamente da secoli alla diocesi di Cremona, e quindi Mazzolari ha avuto, diciamo, questa duplice appartenenza: mantovano dal punto di vista, diciamo così, amministrativo, per quanto riguarda l'appartenenza alla nostra provincia, ma cremonese per quanto riguarda il suo essere prete in quella diocesi. E finita la guerra, Don Mazzolari diventa parroco nel 1922 di Cicognara, che è un piccolo paese è una frazione di Via Dana, che allora, ma in parte anche oggi, era nota per degli artigiani che fabbricavano delle scope. E quindi lui si è trovato lì a svolgere il suo servizio come parroco in questo paesetto, a contatto con delle persone semplici, umili, nei pressi del Po, e fin da subito, 1922, Mazzolari manifesta anche concretamente la sua opposizione nei confronti del fascismo. Voi sapete che il fascismo arriva al potere il 28 ottobre del 1922 con la marcia su Roma, e da lì, poco per volta, il fascismo diventa regime dittatoriale, sopprimendo le libertà dello Stato liberale e creando anche più di un motivo di tensione con la Chiesa Cattolica. Ecco, Mazzolari è parroco a Cicognara quando il fascismo incomincia a prendere piede, e nel 1925, andiamo all'immagine successiva, qui vediamo Mussolini, proprio nel 1925, Mussolini e questi, in visita a Mantova, questa è la chiesa di San Sebastiano trasformata in famedio, cioè in luogo di ricordo per i caduti, per i morti della Prima Guerra Mondiale. Ecco, questa immagine ritrae, come dicevo, Mussolini in visita a Mantova nel 1925, e in quell'anno e anche in quello successivo, nel 26, Mussolini subisce quattro attentati. Il primo, quello del 25, avviene per mano di Tito Zaniboni, che era un deputato socialista di origini mantovane. L'attentato fallisce e, in segno di ringraziamento per questo stampato attentato, in diverse chiese viene celebrato il Te Deum di ringraziamento. Il Te Deum è una cerimonia durante la quale, attraverso una serie di preghiere, si ringrazia Dio per determinati doni, determinate grazie ricevute. Ecco, Don Mazzolari, sul quale c'erano state delle pressioni affinché anche lui celebrasse questo Te Deum, Don Mazzolari si rifiuta di celebrare il Te Deum. E capite che questo è un gesto che non viene accettato favorevolmente dai fascisti e nemmeno dalle autorità che in più settori governavano il paese di Cicognara in quegli anni. E Mazzolari pagherà questo gesto di rifiuto con un episodio che avverrà qualche tempo dopo, e cioè una notte il parroco Don Mazzolari verrà chiamato alla sua porta, alla sua casa, e si chiederà di andare a dare l'estrema unzione a un malato che era in fin di vita, ma in realtà era stato un trabocchetto con il quale si voleva arrivare a colpire fisicamente la persona di Don Mazzolari. Lui capisce il tranello nel quale è caduto, si rifiuta di scendere per andare a seguire le persone che gli chiedevano di andare ad amministrare l'estrema unzione, e poco dopo colpi di rivoltella vengono sparati contro le sue finestre, le finestre della sua canonica. Ecco, siamo nel 25, si diceva, e cioè in un anno in cui, dopo il celebre discorso del 3 gennaio di quell'anno, fatto da Mussolini alla Camera, il fascismo poco per volta diventa regime, e cioè sopprime gradualmente tutta una serie di libertà di stampa, di libertà di opinione, di espressione del pensiero attraverso i partiti e i giornali, e attraverso questo processo purtroppo negativo il fascismo poco per volta eliminerà le libertà dello Stato liberale e si avvierà a diventare vero e proprio regime, vera e propria dittatura. Andiamo avanti. Ecco, questa è la chiesa parrocchiale di Bozzolo. Barbara, quanto tempo abbiamo a disposizione?
Di solito facciamo un'oretta.
Ah, beh, allora sì.
Qualcosa.
Tiro fuori l'orologio che è così.
Ma si vuole sedere?
No, no, preferisco stare in piedi. Allora, questa è la chiesa di Bozzolo, dedicata a San Pietro Apostolo. Ecco, dopo l'esperienza di Cicognara, nel 32 Don Mazzolari diventa parroco di Bozzolo. La sua fama di antifascista ormai è nota, ormai è nota un po' ovunque, anche sui giornali fascisti si parla di questo prete che, insomma, non sta alle regole, è un po' recalcitrante, va un po' per conto suo, ha delle idee secondo i capi del tempo un po' anomale, un po' al di fuori o al di sopra delle righe. Ecco, lui arriva qui nel 32 e quindi in un anno, poco dopo la famosa conciliazione del 1929. Nel 29 la Chiesa e il fascismo trovano un accordo per la soluzione della cosiddetta questione romana, e cioè dopo la presa di Roma, ricordate tutti la vicenda di Porta Pia, i bersaglieri che entrano in città a Roma e che nel 1870 prendono possesso della città di Roma e che in questo modo decretano la fine dello Stato Pontificio. Dopo questo evento del 20 settembre del 1870 il Papa praticamente è prigioniero, diciamo così, per intenderci, è prigioniero in Vaticano. Con la conciliazione del 1929 si arriva alla creazione di un piccolo Stato nel quale il Papa avrà la possibilità di avere la propria autonomia, e al tempo stesso si arriva alla formulazione di un altro atto, il cosiddetto concordato, per mezzo del quale la Chiesa e lo Stato italiano arrivano a patti per quanto riguarda l'affrontare alcuni temi, alcuni problemi che si riferiscono alla presenza dei cattolici in Italia. Ecco, pensate che Mazzolari è contrario al concordato, è contrario al concordato, perché aveva capito che tra il Vangelo di Gesù Cristo e il fascio rittorio di Mussolini, che era espressione di violenza attraverso la quale il fascismo era arrivato a conquistare il potere, ecco, Mazzolari aveva capito che tra questi due mondi, e cioè tra i cattolici da una parte e i fascisti dall'altra, c'era inconciliabilità. Il Vangelo di Gesù Cristo, Vangelo, buona notizia di amore e di pace, secondo lui, ma anche secondo me, era inconciliabile con l'ideologia fascista. L'ideologia fascista, come ripeto, in massima parte contraddistinta dalla violenza. Tant'è che lui nel 29 scrive: sì, ci sposeremo, ecco il concordato, ma senza amarci, no? Proprio perché tra le due realtà, quella della Chiesa e quella del fascismo, c'è una divergenza assoluta proprio dal punto di vista intrinseco, dal punto di vista non solo concettuale, ma ancora di più, molto di più ideale. Ecco, si diceva che Don Mazzolari è stato parroco di Bozzolo dal 32 fino al 59. Andiamo avanti. Questo è lo studio di Don Primo Mazzolari nella canonica di Bozzolo. E per studio non intendiamo soltanto il luogo in cui il parroco riceveva le persone che desideravano incontrarlo o parlare con lui, ma lo studio nel caso di Don Primo era anche il luogo nel quale lui leggeva, studiava, scriveva, leggeva soprattutto che cosa? Leggeva soprattutto dal punto di vista teologico i padri della Chiesa e la Sacra Scrittura. Dal punto di vista filosofico leggeva soprattutto alcuni autori francesi come Mounier e Maritain, che hanno influito parecchio sulla sua impostazione culturale e anche filosofica e teologica. E poi lì Don Mazzolari scriveva e ha scritto tantissimi libri, Don Mazzolari. Ha scritto anche per delle riviste, scriveva per dei giornali, andava in giro a parlare, a predicare, quindi ha avuto un'esperienza dal punto di vista culturale anche molto, molto incessante e interessante. Ecco, qui vediamo Don Mazzolari in una foto di una festa di parrocchia. È la cosiddetta festa del grano che lui organizzava tutti gli anni verso la fine di giugno, quando come si sa i raccolti ormai volgono verso il termine, attraverso proprio la mietitura del grano. Ecco, qui vediamo proprio il parroco insieme ad alcuni sacerdoti e ai suoi parrocchiani. Ci sono alcuni soldati qui anche, ci sono dei bambini che stringono la mano a Don Mazzolari. È un'immagine così di vita parrocchiale, ma possiamo dire anche di vita familiare, no? Nel senso che per un parroco la parrocchia è un po' la sua famiglia. Ecco, qui c'è il primo libro uscito per mano di Don Mazzolari, La più bella avventura. Questo libro esce nel 1934 e, come vedete, il sottotitolo: Sulla traccia del prodigo. Cioè Don Mazzolari commenta la celebre parabola evangelica del figliol prodigo, o come si dice meglio oggi, del padre misericordioso. Ecco, secondo me, per chi vuole accostarsi ai libri e anche al pensiero di Don Mazzolari, consiglierei decisamente questo libro, insieme a qualcun altro che oggi pomeriggio vedremo insieme. Ecco, La più bella avventura, sulla traccia del prodigo. Qui Mazzolari parla attraverso la parabola della misericordia di Dio. Della misericordia di Dio. Ed è uno dei temi, questo della misericordia di Dio, che noi ritroviamo con maggiore risalto e anche con continuità un po' in tutte le opere, in tutti i libri, in tutti i discorsi, in tutta la predicazione di Mazzolari, il tema della misericordia di Dio. Quali sono gli altri temi importanti nelle sue opere? Li elenchiamo rapidamente, perché poi questo ci aiuterà in seguito a fissare meglio il personaggio e anche accoglierlo proprio in tutta la sua specificità. Allora, un tema importante è quello della misericordia di Dio. Un altro tema importante per lui è la parola di Dio. La parola di Dio, la Sacra Scrittura. Un altro tema decisivo è quello dell'attenzione ai poveri, alla povera gente, alle persone che vivono in situazioni di difficoltà o di indigenza. Altro tema, ed è il quarto, tipico in tutta la produzione, in tutte le cose che Mazzolari ha scritto, un altro tema importante è quello dei lontani, cioè le persone che si sono allontanate da Dio, che si sono allontanate dalla Chiesa per i più svariati motivi. Lui va in cerca di queste persone, va in cerca di queste persone. Un altro tema molto importante per lui, lo abbiamo già sottolineato prima, è quello della pace. Quello della pace. Tant'è che, lo abbiamo già accennato, nel 55 scrive «Tu non uccidere». Ed è una condanna ferma, netta, nei confronti della guerra. Nei confronti della guerra. Ecco, sono questi i temi più caratteristici, più tipici delle opere e anche della predicazione e dei discorsi di Don Mazzolari. E il tutto, cioè tutti questi aspetti, vanno coniugati tenendo conto del fatto che Mazzolari vuole un cristianesimo che, per così dire, si mette in gioco, sappia confrontarsi con la storia, gli avvenimenti e le situazioni concrete della vita dell'uomo. Il suo è un cristianesimo decisamente incarnato, cioè dentro la vita, dentro la concretezza dell'esperienza e della storia degli uomini. Ecco, andiamo avanti. Arriviamo così ad altri momenti della vita di Don Mazzolari. Ho dimenticato una cosa importantissima sulla più bella avventura. Il libro esce nel 34 e l'autorità ecclesiastica, quello che allora si chiamava il Sant'Uffizio, che era quello di Castero, della Santa Sede, che sorvegliava sulla correttezza dottrinale dei testi, delle cose, eccetera, che si pubblicavano, il Sant'Uffizio dice: questo libro va ritirato dal commercio, questo libro va ritirato dalla circolazione, ma non perché contenesse degli errori dottrinali circa la fede o la morale della Chiesa, ma semplicemente perché i temi, tra cui quello della misericordia, del perdono, dell'andare incontro ai lontani, a questi e a quelli, quei temi, secondo l'autorità della Chiesa, in quel momento erano inopportuni, pensate un po', temi invece fondamentali, decisivi per l'autenticità del Vangelo e della proposta cristiana, allora erano ritenuti dei temi scomodi, dei temi sui quali era meglio non insistere, era meglio non parlare. Mazzolari avrà degli altri problemi, li vedremo più avanti, altri problemi con l'autorità ecclesiastica, e quindi la sua esperienza sarà veramente tribolata, ma questo è tipico dei profeti, cioè di quelle persone, di quegli uomini, di quelle donne che si impegnano, come dicevamo prima, a vivere il Vangelo mettendosi in dialogo con la storia, con la vita concreta degli uomini, e dalla storia sanno trarre i cosiddetti segni dei tempi, cioè quegli aspetti, quegli elementi che consentono di capire meglio la presenza di Dio nella storia, nella vita degli uomini, e anche poi di qui per arrivare a saper progettare qualcosa di proficuo, qualcosa di innovativo per il futuro. Ecco, qui vediamo Don Mazzolari e un prete mantovano che si chiama Don Costante Berselli. Ecco perché ho voluto accostare questi due personaggi, perché arriviamo così alla Seconda Guerra Mondiale. Sapete che la Seconda Guerra Mondiale scoppia il 1 settembre del 39, quando la Germania di Hitler invade la Polonia, e da lì incomincia questo terribile conflitto che, se la Prima Guerra Mondiale, come dicevamo poc'anzi, aveva causato 15 milioni di morti, la Seconda Guerra Mondiale invece ne causerà 55 milioni di morti, no? Quindi un conflitto di dimensioni ancora più gigantesche e sanguinose. Ecco, la Seconda Guerra Mondiale, poi arriva l'8 settembre del 43, quando con l'armistizio firmato dal generale Badoglio, il nostro paese praticamente si spacca in due, si divide in due, l'Italia centro-meridionale è nelle mani degli alleati e del governo Sabaudo, mentre l'Italia del Nord è in buona parte nelle mani di Mussolini, il quale a Salò costituisce la Repubblica Sociale Italiana, che è uno Stato alla mercé dei nazisti, alla mercé della Germania nazista. Ma l'8 settembre del 43 è anche il momento non solo in cui l'Italia si divide, l'Italia è in preda al caos, l'esercito è in disfatta, ma è anche il momento in cui gli italiani, dal punto di vista delle proprie scelte, sono chiamati, diciamo così, da che parte stare, no? Da che parte stare? Cioè, se stare dalla parte del nazifascismo, oppure se incominciare a schierarsi dalla parte di coloro che animeranno la resistenza, quei cittadini che animeranno la resistenza al nazifascismo, e che in questo modo troveranno anche dei punti di convergenza con gli alleati, in modo da gradualmente arrivare a liberare il nostro paese, l'Italia, dal giogo, dalla oppressione nazifascista. Dopo l'8 settembre del 43, Mazzolari si schiera dalla parte della resistenza. Si schiera dalla parte della resistenza, cioè dice: è arrivato il momento in cui anche i cattolici devono cercare di fare la propria parte, e lo dice chiaramente in chiesa Mazzolari, in una predica proprio l'8 settembre del 43: noi cacceremo i tedeschi al di là delle Alpi, cacciavano i tedeschi al di là delle Alpi, e quindi fa Mazzolari una scelta chiara, decisa, di campo, e si schiera anche concretamente dalla parte della resistenza, e combatterà al fianco dei partigiani affinché la liberazione, come si diceva, del nostro paese dal giogo nazifascista abbia finalmente il suo esito finale. E sul territorio mantovano Mazzolari, in questa attività di resistenza, perché poi parlare di resistenza significava in quel momento anche imbracciare il fucile, sapete? Andare a combattere, organizzare le azioni di sabotaggio, organizzare tutta una serie di iniziative proprio per cercare di stroncare, di mettere la parola fine al nazifascismo. E capite che una cosa del genere per un prete e per un cattolico comportava dei problemi di coscienza, no? Perché che si fa? Si imbraccia il fucile, si va a combattere, ma combattere significa anche arrivare a uccidere qualcuno, no? Arriva anche il momento in cui è chiesto di compiere degli atti di violenza. E allora capite che qui c'è tutta una serie di temi e di problemi che si intersecano con le valutazioni della propria coscienza e anche dei propri ideali, che sono quelli legati al Vangelo e non solo. Comunque Mazzolari si schiera decisamente dalla parte della resistenza e trova in diocesi di Mantova, in Don Costante Berselli, un alleato per organizzare una serie di azioni in collegamento, per esempio, con i servizi segreti britannici, una serie di azioni per lanciare dei paracadutisti inglesi sul territorio mantovano, delle azioni anche di sabotaggio, nei confronti dei tedeschi. Mazzolari verrà arrestato tre volte per queste cose, nel 44. La quarta volta cercheranno di catturarlo per questa sua attività antifascista, resistenziale, ma lui riesce ad avere delle notizie prima che si arrivi alla sua cattura, e siamo praticamente nell'autunno del 44. Lui si nasconde in un locale tra la canonica e la chiesa di Bozzolo, e sta nascosto lì dentro fino al 25 aprile del 45, giorno della liberazione. E lì scriverà uno dei tanti suoi libri, che si intitola Diario di una primavera, e cioè come vedeva la vita lui stando in quello sgabuzzino, in quel piccolo locale in cui si era nascosto. Invece Don Costante Berselli verrà arrestato dalle SS alla fine di agosto del 44 e verrà mandato a Dachau, nel lager di Dachau. E da Dachau, in questo terribile, terribile luogo di concentramento, Don Berselli tornerà alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Andiamo avanti. Ecco, io qui ho voluto mettere una foto di Castelvaffredo. non soltanto, come dire, per l'amore che ho ancora nei confronti del mio paese. Qui vediamo, questi sono bambini della scuola materna parrocchiale con le suore ancelle della carità, e qui c'è il parroco di allora che si chiamava Monsignor Carlo Calciolari. Perché ho voluto mettere una immagine, questa fotografia è degli anni 40, quindi è o durante o subito dopo la guerra, Perché a Castelgofredo, durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi dopo la data fatidica, come dicevamo poc'anzi, dell'8 settembre del 43, anche qui si organizza un gruppo di partigiani che partecipano alla resistenza. E partecipano alla resistenza nelle cosiddette fiamme verdi, che erano quei partigiani cattolici che a Bozzolo aveva messo in piedi Don Mazzolari. Quindi l'attività partigiana, l'attività resistenziale messa in piedi da Mazzolari attraverso le fiamme verdi, poco per volta arriva a coinvolgere i paesi che si affacciano verso la provincia di Cremona, i paesi della provincia di Mantova che si affacciano verso la provincia di Cremona e anche verso la provincia di Brescia. Tutta questa fascia, tutta questa fascia che comprende Acquanegra, Canneto, Asola, Castelgofredo, eccetera, anche questa zona arriva a essere coinvolta in questa attività resistenziale che aveva, come dicevamo, in Don Mazzolari il suo principale punto di riferimento, e anche qui a Castelgofredo, grazie all'opera di Monsignor Calciolari, si organizza, si dà vita a un gruppo di partigiani cattolici. Chi avesse letto il mio libro Sempre Allegri Ragazzi, dedicato alla figura e all'opera di Donaldo Moratti, lì per la prima volta si parla, di questo impegno dei cattolici castellani nel periodo della resistenza. E dagli studi che io ho fatto nei paesi che vi dicevo prima, questa attività delle fiamme verdi ha avuto il coinvolgimento di circa 200 persone. Non è un numero elevatissimo, non è un numero elevatissimo, ma capite che intanto la logica dei numeri vale fino a un certo punto, no? Perché è chiaro che la spinta ideale è più forte e più incisiva rispetto ai dati numerici, ai dati statistici. Ma poi occorre anche dire che la resistenza qui da noi ha avuto un radicamento meno significativo rispetto alla montagna, per esempio, perché in pianura è meno facile nascondersi, invece è più facile nascondersi e combattere in montagna. Ecco perché allora la resistenza ha avuto, diciamo così, maggior successo nelle valli bresciane, oppure in quelle del Piemonte o del Veneto o di qualche altra parte, no? Perché anche le condizioni del territorio, eccetera, hanno la loro importanza, il loro peso. Andiamo avanti. Ecco, questo è un documento abbastanza raro, che credo solo pochi conoscano, e cioè questa è la scheda di Don Mazzolari come partigiano, Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Qui Don Mazzolari aveva presentato se stesso, la propria vita, e in particolar modo quello che aveva fatto negli anni della Resistenza. E qui a un certo punto si dice che...
Se mi dice dove, lo ingrandisco.
Qui, guarda.
E qui io non vedo.
In linea contro il fascismo dal 1922, no? Cioè lui gli dichiara di essere stato antifascista fin dagli inizi. Vedete qui?
Arrestato tre volte.
Denunciato, diffidato, attaccato alla stampa fascista, piantonato, assalito in casa e fatto segno di parecchie rivoltellate, è quello che dicevo prima, eh? E via dicendo. Insomma, qui lui dice, io sono stato contro il fascismo dal 1922, no? E poi sono andato avanti con questa mia lotta fino ad abbracciare l'attività resistenziale. Andiamo avanti. Una foto di Don Mazzolari. Qui siamo in montagna, giusto per avere un'altra immagine di lui. Andiamo avanti. Ecco, questa è una cosa abbastanza interessante, e cioè questo è uno scritto di Mazzolari, si diceva prima dei rapporti che lui ha avuto anche con la diocesi di Mantova, in particolar modo attraverso la figura di Don Berselli, ma Mazzolari, prete cremonese che però faceva il suo apostolato in provincia di Mantova e anche molti contatti con la nostra provincia. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, io ho fatto uno studio che è uscito qualche anno fa, e attraverso questo studio si è potuto stabilire che dopo la Seconda Guerra Mondiale lui in diocesi di Mantova, perché c'è anche la provincia di Mantova sotto la diocesi di Cremona, in diocesi di Mantova lui ha tenuto qualcosa come 80 tra comizi, discorsi, conferenze, eccetera. E questo è, come dire, la traccia del discorso che lui pronuncia il 7 ottobre del 45 a Mantova in occasione della festa di San Francesco. San Francesco, uomo libero, già il titolo ci dice qualcosa, Ecco, questo è un testo inedito che io ho pubblicato sulla Cittadella quando 2 anni fa il Papa è venuto a Bozzolo. Ero andato alcune settimane prima a Bozzolo e avevo chiesto al direttore della fondazione Don Bruno Bignami, mio amico, gli ho detto, senti, dammi un testo di Mazzolari che non è mai stato pubblicato da nessuno, no? Che non è mai apparso da nessuna parte, perché il più bel regalo che possiamo fare ai mantovani in occasione della visita del Papa è di pubblicare un testo di Mazzolari, un testo tra l'altro di un discorso pronunciato a Mantova che insomma ci aiuta un po' a fissare meglio la figura di questo importante sacerdote. E loro abbiamo tirato fuori San Francesco, uomo libero. Ecco l'importanza per Mazzolari della libertà. L'importanza anche per Mazzolari della coscienza. La coscienza. E Mazzolari è stato un uomo veramente libero, perché ha agito, certo facendo riferimento alla parola di Dio, però facendo riferimento anche alla propria coscienza, che è il luogo, diciamo così, più sacro che ognuno di noi ha, obbedire alla propria coscienza. E anche quando lui sarà costretto a subire quelle imposizioni da parte dell'autorità ecclesiastica, dirà di sì, e cioè farà un passo indietro, però lo farà in piedi, cioè rispettando la propria coscienza, la propria identità. Capite? Andiamo avanti. Adesso è la rivista Il Quindicinale che Don Mazzolari incomincia a pubblicare nel 1949. È una rivista, come si dice qui, di impegno cristiano, quindicinale di impegno cristiano. E lui lì tocca dei temi impegnativi per quel tempo. Guardate che cosa dice questo titolo, Non a destra, non a sinistra, non al centro, ma in alto. Cioè, per dire qual era la sua collocazione politica. Certo, lui dopo la Seconda Guerra Mondiale sosterrà la Democrazia Cristiana, ma lo farà in maniera critica, come emerge anche da questa rivista. E lì Mazzolari toccherà, come era nel suo stile, dei temi piuttosto spinosi per quel tempo. Per esempio i rapporti con i comunisti. Lui diceva: noi condanniamo il comunismo come ideologia, però amiamo i comunisti, cioè siamo convinti che queste persone siano persone da rispettare, con le quali dialogare, con le quali arrivare, capite? Toccherà dei temi spinosi anche riguardanti la pace, per esempio. Si porrà in atteggiamento critico nei confronti della parrocchia, di un certo stile, di un certo modo di mandare avanti la parrocchia, oppure di mandare avanti l'Azione Cattolica, che in quegli anni era l'associazione più forte, dominante in ambito cattolico. Si schiererà decisamente dalla parte dei poveri su questa rivista. Quindi capite, tutti temi un po' scomodi. Tant'è che nel 51 l'autorità ecclesiastica gli dirà di lasciare la direzione di questo giornale. Lui si mette un po' da parte, però continua a scrivere su Adesso con lo pseudonimo di Stefano Bolli. Bolli era il cognome della madre. E poi nel 54, sempre l'autorità ecclesiastica, per tutti questi motivi, per tutti questi temi così scomodi, obbligherà Don Mazzolari a non andare a predicare fuori dalla parrocchia di Bozzolo, no? Fuori dalla parrocchia di Bozzolo. Quindi un personaggio scomodo, un uomo che ha vissuto tanti problemi, tanti travagli, i problemi li ha avuti con i fascisti, i problemi li ha avuti con la Chiesa, perché quando una persona si schiera dalla parte della verità e, come dicevamo prima, affronta le vicende con quello spirito critico, quello spirito profetico, è fuori di dubbio che va incontro a dei problemi, a delle difficoltà, a degli ostacoli. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è una lettera, anche questa è inedita, però l'ho pubblicata sulla Cittadella qualche mese fa, e cioè c'è stata una fitta corrispondenza tra Mazzolari e tante persone di tutta Italia, perché vedevano in lui un uomo e un prete di cui ci si poteva fidare. E anche più di un mantovano, e tra questi anche alcuni preti hanno fatto riferimento a Don Mazzolari. C'è una corrispondenza tra Don Mazzolari e Monsignor Arrigo Mazzali, che negli anni 50 è stato il parroco del Duomo di Mantova. Ecco, io ho pubblicato questo piccolo carteggio inedito e a un certo punto nel 51 andiamo su con l'immagine. Monsignor Mazzali scrive a Mazzolari: grazie, le sue parole mi hanno fatto tanto bene. E tanto bene, vedete che è sottolineato tre volte. Andiamo avanti. Questi è Monsignor Mazzali, parroco del Duomo di Mantova. Andiamo avanti. Ecco, qui ci stiamo avviando verso la fine di questo tè oggi pomeriggio qui al Mast, che poi sorseggeremo, ho visto là, secondo i più svariati aromi.
Non ci facciamo mancare niente, neanche i biscotti, c'è anche la torta.
Bene. Ecco, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa avventura mazzolariana, per riprendere il titolo di uno dei suoi libri. Nel 1957 Mazzolari viene invitato da Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano, a predicare a una missione a Milano. E Mazzolari ci va. Doveva parlare tra l'altro agli operai, no? Doveva parlare anche ai cosiddetti lontani, quindi sono tutti argomenti e categorie di persone a lui sulle punte delle dita, a lui molto, molto familiari. E qui vediamo Mazzolari, è questo qua che tiene in braccio questa bambina, che è insieme ad alcuni amici durante quell'esperienza. Questi, per esempio, è padre David Maria Turoldo. Avete sentito parlare poi di Turoldo? Celebre poeta. Questi è padre Nazareno Fabretti, anche lui scrittore francescano. Questi è lo scrittore Luigi Santucci. Ecco, questi sono gli amici di Don Mazzolari, gli amici di Mazzolari, cioè quelli con i quali lui trovava una convergenza di temi, di idee, di ideali, di contenuti. Per capire, tra l'altro, per me Padre Turoldo è veramente tra i vertici della poesia italiana del Novecento. Però per capire perché i cattolici durante la Resistenza si erano messi a combattere, noi dovremmo andare a leggere proprio quello che diceva Padre Turoldo. E cioè lui diceva che il fascismo era diventato qualcosa di disumano. Qualcosa di disumano, per cui bisognava ripristinare le cose, riportarle a un senso di autenticità, a un senso di dignità, di rispetto. Era diventato disumano e quindi, insomma, era arrivato il momento di farla finita, proprio per recuperare la dignità della persona umana. Ecco gli amici di Don Mazzolari, andiamo avanti. Ecco, qui arriviamo al 20 giugno del 2017. Queste fotografie le ho fatte io a Bozzolo. Il 20 giugno di 2 anni fa Papa Francesco aveva deciso di recarsi a Bozzolo, sulla tomba di Don Mazzolari, che è in quella chiesa di San Pietro, la chiesa parrocchiale che abbiamo visto prima. È stato un gesto certamente, possiamo dire clamoroso, no? Perché attraverso questa visita a Bozzolo, al mattino a Bozzolo e lo stesso giorno più tardi a Barbiana, sulla tomba di Don Lorenzo Milani, il Papa ha voluto restituire a questi due preti, diciamo così, la loro dignità, no? Ha voluto come riscattarli dopo tutti quei problemi, no? Come abbiamo visto oggi pomeriggio che Don Mazzolari, ma anche Don Milani, ne ha passate di cotte e di crude, ha voluto restituire a questi due preti la loro dignità, ha voluto riscattarli. E a Bozzolo il Papa ha fatto un discorso molto importante, in cui tra i passaggi Papa Francesco dice: ringraziamo il Signore per averci dato preti così, altro preti così è il titolo di un'opera di Mazzolari, no? Andiamo avanti, eccolo qua il Papa, vedete? Il Papa l'ho fotografato io, ero là anch'io quella mattina. Perché Papa Francesco ha voluto andare a Bozzolo? Non solo per quel motivo che dicevo prima, cioè restituire a questo prete, insomma, quell'importanza e anche in qualche modo andare sulla sua tomba a chiedergli scusa, no? per tutti gli ostacoli e le reprimende che la Chiesa gli aveva frapposto. Ma perché, se voi ricordate quello che dicevo poc'anzi, e cioè quando vi parlavo dei temi principali delle opere e del pensiero di Don Mazzolari, vi parlavo di misericordia, vi parlavo di poveri, vi parlavo di lontani, Cioè capite che c'è una convergenza di temi e di ideali tra i due, tra Papa Francesco e Mazzolari. E poi Papa Francesco è andato anche a sulla tomba di Don Milani a Barbiana, in Mugello, e poi qualche mese dopo è andato in Puglia per rendere omaggio a Don Tonino Bello, e poi in un momento successivo è andato a Nomadelfia per onorare Don Zeno Saltini, no? Cioè sono tutte figure di preti, queste qua, che ricalcano delle tematiche, dei contenuti, dei valori: la misericordia, i poveri, i lontani, la pace, la giustizia. Sono tutti temi che questi preti nel corso del Novecento, anche se in circostanze e in territori diversi, sono tutti temi che questi preti hanno incarnato, hanno vissuto, hanno messo in pratica, e sono temi sui quali Papa Francesco si ritrova. E quindi attraverso questa sorta di viaggio che ha portato Papa Bergoglio da Bozzolo fino ad altri paesi, ad altre località, Papa Francesco ha voluto anche tracciare un po', diciamo così, un identikit, cioè una carta d'identità per il prete di oggi, che deve essere un prete che si accosta a certe tematiche e che dà anche la dimensione di una Chiesa che, come ricorda ripetutamente Papa Francesco, deve essere in uscita. È l'ultima questa, Barbara?
Sì.
È l'ultima, il giornalista non può essere che interessato anche da cose simpatiche o curiose. Quella mattina nella chiesa di Bozzolo avevo intervistato una delle nipoti di Don Mazzolari, che mi aveva detto delle cose molto belle, e sul bancone della sagrestia di Bozzolo c'erano anche i regali per il Papa, no? Che io avevo voluto fotografare, così come cosa curiosa e anche simpatica. Non sappiamo che cosa c'è dentro qui in questa scatola, che ha l'aspetto di essere un contenitore che contiene una cosa importante, però vedete che c'è anche il fazzoletto degli scout, ci sono le spighe, no? Ci sono le spighe perché eravamo al 20 giugno e perché Don Mazzolari organizzava la festa del grano, tutte queste cose, no? Quindi ci sono oggetti importanti, ma anche cose più semplici, più normali, più di vita quotidiana, che ci danno anche l'idea di questo prete, di questo parroco che si è sforzato nel corso di tutta la sua vita di essere vicino alla sua gente, però con uno sguardo privilegiato nei confronti dei poveri e dei lontani. Grazie.
Per gli speciali di Radio Alfa abbiamo proposto l'incontro al Museo Massa di Castelgoffredo nell'ambito di un tè al museo, dal titolo «Invece di voltarci indietro, guarderemo avanti», Don Primo Mazzolari, profeta del Novecento, a cura dello storico Giovanni Telò, direttore del settimanale La Cittadella.